qualsiasi tipologia di atto, che poi può essere giudicato giusto o sbagliato, può essere, però il fatto che si può fare finalmente, e che qualcuno lo sta incominciando a fare e sta cercando di far comprendere a tutti che tu stesso, tu che magari non sei capace, puoi informarti e esattamente come lo fanno loro lo puoi fare tu, perché non è che essere hacker vuol dire essere super figo e uscire dalle migliori scuole appositamente per saper fare quello, ma è qualcuno che si è tirato sulle maniche, ha cercato di comprendere qualcosa e ha detto ora faccio qualcosa. Quindi mi piace questa visione, questo modo di leggere ciò che sta succedendo. E appunto anche qua un work in progress, nel senso che io non so esattamente ancora come la penso, però vedo il singolo evento e dico mi piace andare lì, rompere, vedere un po' cosa succede, e lo stanno facendo, quindi positivo secondo me. Non so se è chiaro quello che volevo dire.
Sì, 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 è chiarissimo. Ne approfitto per farti anche una domanda. Parlate spesso di stile hacker, ma qual è, cioè, secondo voi, lo stile hacker? Perché io ormai sono fermamente, quasi fermamente convinto che non lo si può definire più tanto. Ognuno, quando si parla di stile hacker, ha la sua visione dello stile hacker, dell'hacker modello, del eccetera eccetera. Qual è la vostra?
Ma dico la mia, poi dopo Carlo se vuole dire la sua e poi magari scopriamo che è la stessa. Secondo me chiamarla stile, non so, è un po' l'idea di dire ho un'etica e questa etica è quella che mi spinge a interpretare in un certo modo la realtà che mi circonda, e questa etica magari è soggettiva, è totalmente mia. Per esempio, una cosa che a me piace, che cerco in qualche modo di utilizzarla come mia personale regola di vita, poi chiaramente appunto infrangendola miliardi di volte, perché questa è la parte bella, e dire se sei capace di fare qualcosa, falla. E non è importante in quel preciso momento se è giusta o è sbagliata, secondo magari un altro punto di vista. Quindi se sei capace di, non lo so, aprire un lucchetto con le forbicine o quello che è, beh fallo, perché nel senso che così cerchi di dire ok, sono arrivato a questo livello. Poi magari non è che devi farlo per aprire chissà che cosa, magari lo puoi fare nella tua piccola stanzetta, è però un qualcosa che ti fa crescere e ti fa arrivare sempre a nuovi orizzonti, e questo è un po' un modo per affrontare qualsiasi problema, specialmente un problema tecnico. Quindi sono capace oggi di scrivere quel software complicatissimo, sono capace oggi di correre più veloce che posso, ogni tipologia di limite che sei capace a raggiungere per fissartene altri, un po' è per me essere un hacker. Dopodiché ovviamente sta anche te scegliere come utilizzare questa cosa, quindi magari il fatto di saper fare un qualcosa non vuol dire che tu la fai per degli altri fini, magari è proprio, lo fai semplicemente per dire sono arrivato fino a qui. Lo so che sembra strano, vuol dire che poi dopo si va in giro a fare, non lo so, a sfasciare server digitali o chissà che.
È andato, lo riprendiamo.
Io sono abbastanza d'accordo, sono completamente d'accordo su quello che per me è la premessa, nel senso che l'etica messa così in realtà, per fare la filosofia spiccia, è estetica, cioè quello che mi piace, quello che mi fa stare bene, quello che mi sembra che sia una cosa bella, che mi sembra che sia una cosa che mi fa avanzare, nel senso non di un progresso illimitato ma di una crescita personale e così via. Poi c'è il livello più difficile, che è quello che viene dopo, cioè come faccio a raccontare, a spiegare, a condividere questa cosa. E questa cosa qua, cioè il livello della condivisione, è un po' la ragione per cui Facebook è così importante adesso, perché il social è diventato una parola così pervasiva, perché non siamo molto bravi a fare questa cosa qua. Fondamentalmente siamo relativamente capaci di andare a scovare le magagne dei server, dei governi cattivi, di quello che non va, cioè siamo bravi nella critica anche distruttiva, e siamo meno bravi nella costruzione di, non tanto di alternative, perché quando si diceva prima l'alternativa a Google, la verità è che l'alternativa a Google non esiste. L'alternativa a Google, se si pensa alternativa a Google, una casella di posta a 7 giga che funziona sempre in ogni momento, eccetera eccetera, tutti i servizi, tutto grazie eccetera, l'alternativa a Google è Google, cioè un sistema gerarchico multinazionale basato sullo sfruttamento della profilazione degli utenti, punto. Se vogliamo invece delle alternative concrete nostre, cioè che partono dal desiderio personale, bisogno personale, io ho bisogno di fare questa cosa qua perché mi piace fare questa cosa qua con gli strumenti che ho a disposizione, beh, l'alternativa è che ci mettiamo d'accordo tra di noi, ognuno col suo piccolo hacking, che può essere anche io so fare la torta di mele, eh? Cioè parliamo di tecnologia come se fosse una roba, una questione informatica, è giusto perché siamo in quest'epoca, ma se fossimo in un'altra epoca l'hacking sarebbe usare bene la meccanica. Quindi è un po' la condivisione, cioè le regole di condivisione, le regole di gli accordi che stabiliamo tra noi al di là di quello che sono le regole imposte dal mercato, soprattutto quando parliamo del web, di internet, della tecnologia, ma poi anche vabbè, della società più in genere. Insomma, senza andare troppo in là, avere delle idee costruttive, quindi penso che questo sistema editoriale non funzioni, penso che questo sistema di coltivazione non funzioni, penso che questo sistema di avere l'acqua che viene gestita da qualcun altro non funzioni, beh, cerco di gestirmelo io, quando ho imparato a gestire, cioè ho fatto un hack di questa tecnologia, poi cerco di condividerlo con gli altri. È su questo punto qua, secondo me, che abbiamo bisogno di fare un passo in più, e non lo faranno certo tre persone o mille persone disperse per il mondo, ma devono farlo delle persone che hanno voglia di veramente di condividere delle esperienze, delle capacità, delle competenze con gli altri. Insomma, un po' utopistico, ma ci sta questo, secondo me.
Va bene, grazie. Io proseguirei ancora qualche minuto, se voi non avete fretta. Ditemi voi.
Va bene.
Sì.
E niente, allora vi lascerei libero sfogo su un argomento a piacere, perché prima scherzavamo, fai la maestrina, no? Fai il capo, dirigici. Niente. C'è qualcosa, insomma, qualche riflessione, che lo spunto questa volta venga da voi, qualche parola da fare su qualche argomento, su qualche avvenimento che vi ha colpito particolarmente, in questo, diciamo, di attualità, da sottolineare, da farci una riflessione sopra?
Ma prima di cominciare la trasmissione ci siamo un po' confrontati, decidendo un po' gli argomenti che volevamo trattare, e chiaramente abbiamo trattato tutto di altre cose, e quindi a questo punto magari possiamo tirare in mezzo l'argomento che ci sembrava più pratico portare, che era: è morto Steve Jobs, la Apple sta cambiando, e sarei veramente curioso di sapere come riuscirà a mantenere il suo stato, il suo colore bianco immacolato, la sua capacità di essere innovativa sempre e comunque. E quindi, insomma, mi piacerebbe un po' affrontare questo argomento e vedere anche un po' Carlo cosa ne pensa, e poi da lì magari parlare un po' di cosa c'è legato a questo.
Cosa ne pensate del nome, il nuovo iPad? Non è non sembra questa genialata commerciale, almeno a mia veduta, già da questo primo lancio.
Ah, poi il nuovo iPad, voglio dire, se la guardiamo da un punto di vista un po' storico, fa un po' ridere tutta la... ridere o piangere, dipende dai punti di vista, l'enfasi che viene posta su ogni nuovo gadget che esce. Cioè, sembra quasi che ogni cosa che fa, in particolare Apple, perché si sono costruiti questa immagine di innovatori a tutti i costi, ma in generale i nuovi gadget tecnologici sembra che ci risolvano dei problemi che in realtà sono dei problemi che non ci siamo mai posti prima. Cioè, tipo il problema di sapere dove sono stati i tuoi amici a mangiare, amici o presunti tali a mangiare la sera prima o sei mesi prima. Quello che mi fa sorridere del nuovo iPad è l'idea che venga presentato come una cosa estremamente innovativa, al di là della più o meno riuscita pubblicitaria, io quello che rilevo è l'assoluta irresponsabilità di pensare che un oggetto ti possa, come dire, venire incontro e soddisfare dei desideri personali quando è stato pensato a tavolino da persone che magari stanno dall'altro lato del mondo per ragioni tutto sommato, ma non è neanche questione di futili, è proprio il gigantismo che mi opprime un po'. E se andiamo a pensare a quello che c'è dentro in un singolo oggetto, ci rendiamo conto ma immediatamente che è impossibile tenere traccia, avere la responsabilità, proprio assumersi la responsabilità di quello che c'è lì dentro. Sull'iPad è più facile, ma vale per qualsiasi gadget, eh? Cioè i microconduttori che vengono fatti in Africa e ci sono le guerre in Africa, poi in Asia bisogna avere i cinesi che lavorano 24 ore su 24 e firmano un contratto per cui non si possono suicidare prima di aver finito il tuo iPad, poi te lo portano con un aereo, con una nave dall'altra parte del mondo, tu sei contento, ma poi scopri che non funziona col tuo fornitore di accesso locale, devi andare da Telecom a lamentarti perché l'iPad nuovo non funziona, quando poi con l'iPad nuovo che cosa ci fai? Ci leggi le mail. Cioè c'è dell'idiozia qua dentro, non c'è hacking, non so come dire, cioè l'hacking sarebbe una cosa furba anche, sarebbe una cosa scaltra, una cosa più figa delle altre, questa non mi sembra una cosa particolarmente figa, poi magari mi sbaglio, magari però non mi sembra una cosa particolarmente figa. Particolarmente figa invece era l'idea di fare la mela morsicata, il peccato originale, tutta questa cosa qua, era un'idea figa oggettivamente, poi è andata come è andata, però era una bella idea, insomma. Non so, un po' delirato così.
Andrea?
Io concordo in pieno, specialmente sulla mela morsicata, per quanto Steve Jobs abbia sempre detto che non era un rimando ad Alan Turing, e aggiungo il fatto che sarebbe il momento di provare non tanto ad aspettare che il futuro ci venga ci arrivi da grande società o dal nuovo Steve Jobs o quello che sarà, ma provare invece a partire un po' dai nostri desideri e ognuno di noi provare a giocare e a creare qualcosa. Oggi sono appena finito una conferenza qualche ora fa su progetti open source e come creare strumenti nuovi anche dal punto di vista dell'hardware. Ho seguito dei seminari bellissimi, interessantissimi su Arduino e di progetti.
Arduino tra l'altro è nato qua vicino.
Cosa?
Arduino tra l'altro è nato qua vicino.
Sì?
È nato a Ivrea, mi pare, no? Il progetto è nato, mi pare, proprio a Ivrea o qualcosa del genere.
Un paio italiano, sì. Sicuramente.
Sicuramente italiano, adesso penso che sia sviluppato per lo più a Milano, c'è un mio amico, sì, che ci lavora, non so esattamente i dettagli, però la cosa che mi piaceva tantissimo e che volevo citare era domotica fatta dal basso, e quindi progetti in cui appunto parli in un microfono e ci si accendono le luci di casa o si regola la temperatura giusta della vasca da bagno, piccole fesserie però che fanno sorridere e fanno dire posso crearmi in qualche modo la mia visione della tecnologia senza aspettare che esca il nuovo iPad o il nuovo iPhone o Windows Phone 150. Insomma, hacking vero, reale, in cui ognuno si inventa un proprio limite, cerca di raggiungerlo, lo suggerisce agli altri e da lì nascono nuovi desideri.
Io a proposito di questa cosa qua di Arduino aggiungo solo una cosa che c'è un progetto un po' in nuce di sviluppare una serra casalinga da balcone gestita da Arduino che ti permette di gestire l'acqua, l'innaffiatura delle piantine, la temperatura, e il soleggiamento e così via con Arduino da remoto, che ovviamente è una roba da nerd, Però è simpatico pensare che un nerd si possa occupare anche di far crescere delle piante sul terrazzo, ecco, cioè a prescindere dalle piante, intendo.
Sì,
ma
sì,
insomma, ortaggi lo trovo interessante, lo trovo interessante molto più dell'iPad 2.
Dalla rete, dal canale di Blackout ci confermano che Arduino è il nome del bar di Ivrea dove si incontravano i primi sviluppatori.
Bene, ringraziamo la rete.
Notizia storica. Prego. E qualche altro progetto, sempre per esempio, sta girando un po' e c'è, diciamo, tra virgolette, tra chi è appassionato di queste cose, la corsa al Raspberry in questo periodo, esatto, ma ci sono anche, sì, tanti altri progetti come Qbox, cioè questi, sì, prego, prego Andrea.
Ma guarda, io sto aspettando tantissimo la mia versione di questo device, spero che mi arrivi il prima possibile. Per quelli che non lo sanno, è un computerino che costa 25 o 35 dollari, quindi praticamente niente, e che io spero sia un po' l'evoluzione del server finalmente portabile, nel senso che abbiamo avuto dei computer che sono diventati computer portatili, quindi poi dopo l'evoluzione del mobile, adesso magari inventiamoci dei server che possiamo portarci in giro. Non so bene esattamente cosa voglia dire, non so cosa ci possiamo fare con queste cose, però l'idea di avere un piccolo computerino senza monitor, senza niente, che lo attacco e fa delle cose per me, è affascinante. L'idea di avere questo device completamente aperto in cui posso svilupparci con tecnologie open source o free software qualcosa sopra, e lo posso rendere unico, mio, è fantastico, perché non è l'idea di sviluppo un'app su una piattaforma che è quella, io faccio la piccola cosa ma lo rendo una cosa unica, la rendo una cosa che soddisfa le mie esigenze, e quindi mi aspetto un'esplosione di idee grazie a questi nuovi device che stanno per uscire. Io con un mio amico stavo un po' scherzando, dicendo facciamo una roba che lo attacchiamo al computer, mi permette di uscire dal firewall cinese, perché fra un po' dovrò andare in Cina, e questa cosa mi spaventa moltissimo, il fatto di avere qualcuno mi controlla. Se avessi avuto questo device per abbastanza tempo, magari avrei cercato di costruire un qualcosa che mi permettesse di uscire liberamente, magari poterlo condividere con altri, e perché no, poi da lì insomma le cose crescono.
Parlavi di firewall cinese, un breve accenno al progetto Tor, spiegarlo, anche se, cioè, come lo vedi, anche come se può essere considerato un'ottima, diciamo, un ottimo hack, ecco, mettiamola in questo modo.
Sì, sicuramente io lo considero un ottimo hack. Non è poi magari sempre utilizzabile, nel senso che non riesce sempre a soddisfare le esigenze. È un progetto che, spiegandolo semplicemente, fa sì che io, utilizzando Tor, posso navigare non direttamente raggiungendo la destinazione, quindi non direttamente raggiungendo il sito che voglio raggiungere, ma saltando tra diversi altri computer, server che hanno anch'essi Tor installato. Quindi non raggiungo direttamente, ma rimbalzo, e alla fine l'ultimo di questi rimbalzi raggiungerà la destinazione. Quindi vuol dire che fondamentalmente io navigo in modo anonimo, perché se qualcuno sta nel mezzo della comunicazione vedrà semplicemente uno dei salti, che magari può essere l'ultimo, e quindi la colpa sarà dell'ultimo salto, oppure sarà in mezzo e quindi non si capisce bene perché la connessione è criptata. Quindi un sistema, tra l'altro, viene chiamato un protocollo a cipolla, perché ogni singolo nodo che c'è tra me e la destinazione finale, diciamo una ricerca su Google o qualsiasi altra roba, ogni singolo nodo aggiunge un layer, uno strato di criptazione. E quindi immaginiamoci quindi questa cipolla dove ci sono tanti strati di criptazione, ognuno sa decriptare il proprio, no? Quindi io ricevo questa cipolla, so decriptare questo strato, lo tolgo, trovo qualcosa che non so cosa sia, lo lancio al prossimo nodo che a sua volta sa decriptare, bla bla bla. E questo progetto è interessantissimo, funziona, è molto utilizzato, ha chiaramente una serie di limitazioni, tipo il fatto che utilizzando questo protocollo si naviga più lentamente, ovviamente, perché non si raggiunge direttamente la destinazione, ma si devono fare tutta una serie di rimbalzi, e ognuno aggiunge della latenza, aggiunge un rallentamento tra me e la destinazione finale. Però appunto è un compromesso, tu decidi di navigare in modo sicuro e di conseguenza accetti il fatto che magari si navighi più lentamente. Ogni tanto utilizzare Tor è una cosa buona, A perché così si prende confidenza con una tecnologia interessante, e B perché magari ogni tanto si vuole comunicare in maniera anonima con qualcuno, che può essere, non lo so, la propria ragazza, oppure può essere qualsiasi cosa, un canale di chat. Non per forza bisogna comunicare chissà che cosa, ma è studiare, informarsi e utilizzare ogni tecnologia per riuscire ad apprezzarne il significato e poi saper utilizzare nel modo giusto, quando realmente magari poi serve.
Un'ultima riflessione e poi vi lascio andare sul cioè è comunque sempre attivo il progetto di un internet satellitale attiva e parallela. Cosa ne pensate? Realizzabile, non realizzabile, utopistico? Interessante. Cosa?
E tu, vado io?
Ma io dico che non funziona l'internet satellitare, non può funzionare, però opinione mia, ma comunque non ne so abbastanza. Secondo me abbiamo dei traffici dati che sono troppo pesanti per poter essere mandati sul satellite al momento. Se mandassimo degli SMS magari sì, però se vogliamo mandare la roba in streaming, vabbè che adesso non c'è più mega upload, quindi magari si può fare, non lo so. No, ma non lo so, al momento io direi smettiamo di crescere e cerchiamo di fare le cose meglio invece di farne di più che vanno sulla luna, sui satelliti e così via. Cioè abbiamo un sacco di tecnologia che è usata malissimo, abbiamo 4 GB di RAM ognuno nel computer minimo.
No, io ne ho
uno utilizzata, quindi un po' meno di tecnologia meglio usata sarebbe meglio, però magari può funzionare, non lo so, non ne so abbastanza.
Io concordo in pieno e aggiungo due cose. La prima è che è vero, abbiamo 4 giga di RAM, ricordiamoci che nel 95 usciva Windows 95, che non è sicuramente una cosa importante, ma proprio oggi parlavo con un amico sul fatto del che adesso anche lui ha 4 giga di RAM, ma Windows 95 ne serviva 8, e non 8 giga ma 8 megabyte di RAM, e ci sembrava tantissimo, e all'epoca io avevo 1 mega di RAM. Adesso ne abbiamo 4 giga e comunque tutto va più o meno sempre alla stessa velocità, non si capisce come mai. E la seconda cosa che voglio dire è che concordo perfettamente sull'idea di prendere consapevolezza e magari consumare un filo meno e consumare meglio. Però ovviamente lo spirito hacker mi dice se avessi un satellite pure io in orbita, chissà cosa ci potrei fare.
Va bene, grazie. Se volete lasciarci con qualche appuntamento o qualche altra riflessione al volo.
Niente, io voglio solo ricordare, poi faremo girare sul sito ippolita.net l'appuntamento per il luogo esatto e l'ora esatta. Comunque il 13 maggio a Torino presentiamo il libro, l'ultimo libro nell'acquario di Facebook, che sarà un libro solo in digitale, e quindi la presentazione sarà particolare, di un libro non libro. E lo stesso a Milano il 31 maggio all'Arci Shigera in Bovisa. E basta, buonanotte, buona serata.
Grazie. Quindi Carlo, vuoi aggiungere qualcosa? Andrea, scusa.
No, niente, anch'io ribadisco, passate e divertiamoci assieme, parliamo di questi argomenti face to face, e buona serata a tutti.
Quindi ringraziamo i ragazzi del collettivo Ippolita, potete trovare i loro estratti, chiamiamoli in questo modo, su ippolita.net. E niente, io quindi li saluto, vi ricordo che questo è il Beat C'è o non c'è, questo è Radio Blackout, e niente, vi do appuntamento magari una prossima volta, sentiamoci se c'è qualcosa di interessante su cui parlare.
Va bene,
allora vi ringrazio e vi saluto.
Ciao a tutti.
Ciao,
buona serata.
Noto, ma saranno le 9, i miei figlioli, ma son digiuni ancora, ma viva e carai. società da ci mangiare. Viva il coraggio, ma chi lo sa portare? L'anarchia, la lo difenderebbe, ma viva il coraggio, ma chi lo sa portare? I miei bambini in fame chiedono pane. Bella è la vita, più bello glielo onore. Amo mia moglie e la famiglia mia, ma viva il coraggio e ma chi lo sa portare infame società dacci mangiare.